15 minuti in cui sono concentrati una serie di temi veramente pazzeschi, nel senso che io devo dire che dopo aver visto Donne a metà, e l'ho visto più volte, davvero devo dare ragione a Michela Murgia, perché io ho visto, come penso sia capitato a tutti, più volte questo numero. Io mi dichiaro femminista da sempre, non ho mai pensato a questa cosa, nel senso che mi impressiona molto il fatto, come si dice anche nel documentario, che questa donna segata sia talmente depositata nel nostro immaginario da non suscitare quasi obiezioni, cioè come se il femminicidio del mago e quello reale appartenessero a livelli di coscienza diversi. Perché succede questa cosa? Cioè, gli stereotipi culturali sono davvero così forti, siamo così pregni di queste immagini, di questi, che non riusciamo a uscirne finché qualcuno non ce lo fa vedere. Cioè...
Sì, sono rimasto colpito dalla stessa cosa, cioè quando ho aperto gli occhi ho trovato incredibile che mi sembrasse normale, e quindi fare un documentario del genere ovviamente è un modo per dire non lo è e dobbiamo fare resistenza alla normalità. C'è un'espressione che si usa spesso quando si denuncia qualche struttura, si dice ma ormai noi italiani non ci stupiamo più di nulla. Ecco, lo stupore quindi può diventare resistenza, cioè ricominciare a stupirsi, denormalizzare, e quindi stupirsi e incazzarsi ovviamente, è un atto di resistenza. A quel punto io ho capito che l'attività di un prestigiatore è importante, ma anche di un battutista, ma anche di un attore, perché riuscire a stupire, spiazzare, eccetera, può avere questo obiettivo, cioè restituirci quel senso di disagio che altrimenti è appunto normalizzato. Questo è la classica situazione in cui è talmente normalizzato che la sorpresa, quando poi si aprono gli occhi, è enorme.
Tanto più grande. Sì, infatti. Però cerchiamo di andare un po' più dentro all'argomento. Io ho seguito una traccia che in qualche maniera tu mi hai suggerito, perché in ogni caso c'è alla base, diciamo, di questo numero un meccanismo che era già conosciuto nel teatro e poi è stato ripreso dal cinema fino ai giorni nostri da prima, che è quello del salvataggio all'ultimo minuto, no? Questa cosa che ha sempre avuto un successo enorme, che è un espediente che è nato proprio nel teatro, giusto?
Sì, siamo a metà dell'Ottocento negli Stati Uniti e la prima volta che viene messo in scena c'è al centro del palco dei binari, delle rotaie di un treno, si capisce che arriva il treno perché su un lato compare una luce sempre più forte, si sente il rumore del treno, quindi si intuisce che sta arrivando un treno, naturalmente è una trovata scenica, certo. Economica ma efficace sul pubblico, e legato ai binari c'è un uomo. Ed è incredibile che l'uomo è un maschio, quello minacciato, si sente il treno che arriva, lui non riesce a liberarsi da questi legacci e arriva una donna e lo salva. Il che è strano perché è esattamente il contrario di quello che poi succede oggi, no? Oggi è la donna che è vittima di questa cosa e la donna lo salva. Questo poi evolve in un'altra trama leggermente diversa, questa volta siamo in una segheria, l'uomo è di nuovo legato, c'è questa sega automatica che si avvicina a lui e qui siamo ancora più vicini alla donna segata in due. Di nuovo lui è minacciato, non riesce a liberarsi, arriva la donna e lo salva, dopodiché succede che le donne acquistano diritto al voto. Certo. E allora improvvisamente c'è questo...
Arriviamo dopo, adesso volevo fermarmi un attimo su questo meccanismo della suspense, del salvataggio all'ultimo minuto, che tra l'altro, per raccontare anche un aneddoto curioso che risale al 1854, è stato usato anche come espediente per pubblicità Progresso, giusto? C'è stata una pubblicità di un ascensore che è stata presentata in quella maniera lì e che io ho letto...
Se
lo vuoi raccontare tu, io...
Sì, in pratica il creatore dell'ascensore Otis a New York aveva organizzato una presentazione pubblica in cui aveva creato una suspense pazzesca, perché prima di tutto aveva fatto vedere che l'ascensore funzionava, quindi grazie carrucole, eccetera, le persone salivano. E poi a un certo punto si avvicinava la corda con un coltello e tutti erano terrorizzati all'idea che tagliando...
precipitasse.
E lui taglia e non succede nulla, perché il meccanismo era tale per cui c'erano dei freni che avrebbero salvato chi era sull'ascensore anche quando avessero tagliato i fili. Ed è un meccanismo di sfruttare la suspense in modo originale, perché al momento clou non succede nulla, quando in realtà di solito la sorpresa è succede qualcosa di assolutamente inaspettato. Invece lui era un genio e aveva capito che anche il nulla, di cui parlavamo prima,
sì,
e che continuiamo a celebrare
come
in questa sede, come esperto di nulla, il nulla può essere stupefacente, proprio perché è quasi un sollievo, e in quel caso è un grande sollievo.
Infatti Otis fa diventare il non evento l'evento, no? Quindi crea dal nulla un qualcosa che poi ha un seguito pazzesco nella pubblicità, come in tanti altri mezzi di, insomma, di informazione.
Se non è filosofia questa.
Sì, esatto. Quindi al culmine della giusta dose di suspense succede questo niente che fa sì che un prodotto come l'ascensore, insomma, abbia poi il successo che ha avuto. Quindi se mettiamo insieme questa suspense con la frase di Edgar Allan Poe che è citata anche nel documentario, cioè la morte di una bella donna è l'argomento più poetico del mondo, si può dire che l'effetto è praticamente garantito.
Era quasi pronto, sì.
È così. Nel documentario tu citi a un certo punto lo strano potere che si esplica con la sottomissione di una donna. Kissinger diceva: il potere è l'afrodisiaco supremo. Tu sapevi di avere punti in comune con Kissinger?
No, ma evidentemente i maghi fanno appello alle stesse energie.
Ok, allora noi stasera abbiamo scelto, fra le altre cose, di inserire in questa intervista alcuni testi che in realtà esulano dal tuo lavoro, ma che ci sono sembrati significativi rispetto al tema che trattiamo stasera. La prima è una poesia di una poetessa libanese che si chiama Jumana Haddad e si intitola Sono una donna, e ce la legge un uomo.
Nessuno può immaginare quel che dico quando me ne sto in silenzio, chi vedo quando chiudo gli occhi, come vengo sospinta quando vengo sospinta, cosa cerco quando lascio libere le mie mani. Nessuno sa quando ho fame, quando parto, quando cammino e quando mi pento. E nessuno sa che per me andare e ritornare e indietreggiare, che la mia debolezza è una maschera e la mia forza è una maschera, che quel che seguirà è una tempesta. Credono di sapere, io glielo lascio credere e avvengo. Hanno costruito per me una grande gabbia affinché la mia libertà fosse una loro concessione e ringraziassi e obbedissi, ma io sono libera prima e dopo di loro, con loro e senza di loro. Sono libera nella vittoria e nella sconfitta. La mia prigione è la mia volontà. La chiave della mia prigione è la loro lingua, ma la loro lingua si avvinghia intorno alle dita del mio desiderio, e il mio desiderio non riusciranno mai a domare. Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. E io glielo lascio credere. E avvengo.
La contessa libanese contemporanea. Allora, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Cioè, ci sono casi in cui è la donna a salvare l'uomo, no? Under the Gaslight, il melodramma del 1867, dove Laura libera all'ultimo minuto Snorkey. Snorkey si rivolge al pubblico maschile ostentando fiera gratitudine verso la compagna e dice: e queste sarebbero le donne che non dovrebbero votare? Quindi qui arriviamo al punto che tu citavi prima, cioè questo passaggio, l'inversione dei ruoli avviene in un contesto storico preciso, che è quello che tu stavi raccontando.
Ora, le due cose succedono insieme, ovviamente uno può dire, è un caso, quell'anno sono successe altre cose, però è notevole che prima fosse inversa la dinamica e che poi dal momento successivo invece diventa obbligatorio e non se ne esce, e tutte le donne che presenteranno questo numero saranno costrette a...
Perché siamo nel 1921, e quindi siamo in concomitanza, diciamo, al periodo della conquista del voto da parte delle donne, che è un panorama che cambia completamente il panorama teatrale.
Sì, sì. Sembra proprio la reazione a un... voi avete iniziato a votare.
Adesso vi seguiamo.
Adesso vi facciamo vedere io
vi
che...
Vi seguiamo in due, e quindi in realtà questa reazione cristallizza poi i ruoli fino ai giorni nostri. È pazzesco che un evento del genere comunque si sia poi protratto negli anni, nonostante tutto quello che è successo dopo. È stato così forte che poi ha creato una sorta di tradizione.
Sì,
no? Che
a livello... scherzando con un umorismo nero dico: quando smetterete di voler votare, magari si può ricominciare invece a segarci a vicenda. Ma...
Quindi dobbiamo fare il passaggio inverso. Ecco, nel documentario tu racconti un pezzo della storia del prestigiatore Percy Selbit, che offre denaro alla Pankhurst, quindi la leader delle suffragette, per farsi segare a metà. Lei rifiuta sdegnata, tra l'altro provocando il risentimento di molti fans che la tacciano anche di avere molto poco senso dell'umorismo, Ma quindi da questo che cosa dobbiamo dedurre? Che le donne che non rifiutano in realtà non sono femministe? Cioè come funziona questo meccanismo? Che tra l'altro ha molto a che fare con eventi anche di cronaca, diciamo, contemporanea.
Posso dirti di casi in cui ci sono state donne che hanno fatto delle controproposte sullo stesso piano, dicendo a noi non è che fa schifo il sangue, non è che ci fa schifo se tagliare in due una persona, ricomporla, forse però nel farlo possiamo cercare di dire altro. Il caso di una coppia che recentemente ho visto in scena a Grugliasco sotto il tendone delle serre, si chiamano Scott e Muriel, sono una coppia che mettono in scena un numero di magia molto classico, lui è vestito da illusionista col frac e lei invece è da soubrette sgallettata e apparentemente stupidotta, ma incarnando questo che è lo stereotipo, tutto quello che succede è l'inverso rispetto a quello che ti aspetti, per cui sul palco è pronta una cassa per accogliere il corpo di Muriel, con la forma di un corpo di donna in nero, quindi si vede il seno, le gambe lunghe, eccetera. Lei sa che dovrà finirci dentro, ma il mago, che è molto impacciato, scivola, cade dentro la cassa, lei non aspetta un attimo, chiude, si accorge però che sul bordo l'immagine, chiaramente la silhouette femminile, non va bene, sposta le tette, le mette sul pacco e a quel punto c'è la perfetta silhouette di un uomo e quindi segue in due l'uomo, e l'uomo non riesce a liberarsene. E per il pubblico intanto è scioccante il capovolgimento, ma soprattutto appunto si sente che c'è un di più, c'è l'assurdo, c'è quel pugno in faccia. Ecco, è una femminista che si veste in modo molto strano questa qua, perché quando la vedi in scena invece diresti, beh, questa è una classica velina. Riuscire a giocare su un equilibrio del genere ci vuole abilità. Lei ha capito qualcosa, loro hanno capito qualcosa, perché lui si presta al gioco. Lo trovo un modo di fare lotta molto, sì, molto, sì, molto intelligente e di successo, perché il teatro era pieno e il pubblico applaudiva calorosamente, perché poi non è vero che poi queste robe sono da circoli da intellettuali, cioè si può essere popolari e al contempo dire cose molto forti e rivoluzionari, insomma.
Anche se probabilmente, come in parte dimostrano anche quei due, non ricordo
Ben and Teller,
nome, se, esatto, no? Effettivamente questo gusto dell'orrido, adesso a prescindere che la vittima sia un uomo o una donna, è una cosa che continua a sembrare un po' strana, no? Quel meccanismo che provoca il fatto che tutti si fermano quando c'è un incidente, eh? Però anche questo evidentemente è molto insito nella natura umana, cioè qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, dobbiamo,
certo,
chiederci, giusto?
Sì.
Perché Hitchcock ad esempio diceva: anche se girassi un film su Cenerentola, il pubblico cercherebbe qualche cadavere nella carrozza. Quindi comunque lui aveva compreso perfettamente che quella roba lì, c'è,
certo,
messa insieme all'esigenza delle donne di avere diritti, insomma parità di diritti eccetera, provoca probabilmente questo cambiamento che diventa così profondo e radicato da non suscitare più nessuna obiezione, insomma, o molto poche.
Certo, può essere che, almeno come proposta, che non necessariamente quel gusto lì sia da condannare, per cui separare i telespettatori in quelli che sono desiderosi di sangue, invece quelli puliti che si occupano solo di gialli all'Agatha Christie dove non c'è una macchia di sangue. Può anche essere che un vero discorso rivoluzionario parta da lì, racconti anche quella cosa lì, ma giochi nel mostrare la complessità. Poe è interessante perché non racconta soltanto il femminicidio, ma si porta dietro quello che il femminicidio si trascina dietro sull'anima di chi ha colpito, sul contesto in cui si trova, sul fatto che cerca di scappare, ma da chi? Dalla legge o dalla propria coscienza? Cioè, non necessariamente dobbiamo pulirci le mani, ma magari invece metterle ancora di più a fondo per far vedere che in quella materia sporca, incandescente e lercia c'è di più, c'è qualcosa di profondamente interessante quando c'è un filtro morale per cui l'autore filtra, tiene fuori quello che può essere il puro sangue, il puro macilento, e invece ci filtra quella complessità che invece eleva lo spettatore e lo fa in qualche modo crescere.
Certo, ho capito. Selby tra l'altro è stato un maestro nel settore, nel senso che a parte il numero della donna segata a metà, lui aveva inventato altri simpatici numeri. Uno si chiamava Stretching the Girl ed era un'illusione in cui testa, piedi e mani dell'assistente, ovviamente giovane e bella, chiusa in una scatola, testa, piedi e mani venivano allungate e ritorte in maniera innaturale, no? Poi aveva quest'altro numero, Crushing a Woman, in cui l'assistente veniva schiacciata in una scatola per poi uscirne incolume. In quel caso un bel risico non avrebbe risolto un po' di problemi, no? Non si poteva magari dirottarlo.
Posso citarvi una delle obiezioni che alcuni illusionisti portano avanti e dicono, ma in realtà è una questione legata proprio alla fisiologia, perché se tu uccidi un uomo stai dicendo al pubblico muore quella persona, se tu invece uccidi una donna sul palco tu stai uccidendo lei e tutta la sua discendenza, quindi in qualche modo stai uccidendo la fonte della vita, e allora è più forte, e allora è normale che in qualche modo ci si accanisca su di lei, perché è più forte l'immagine, perché stai uccidendo un'intera discendenza. Questa è un'obiezione che in qualche modo farebbe dire, beh no, il significato non è sessista quanto di ricerca di un effetto che è più forte, più... E quindi un dibattito su queste cose non può prescindere da obiezioni come questa. Forse è vero, forse chissà che nel subconscio del pubblico l'uccisione di una...
Te la sei chiesta anche tu questa?
Beh, ovviamente non posso evitarla, perché è un'obiezione perlomeno interessante, perché riguarda proprio un aspetto biologico, no? Fisiologico del corpo. Allora cosa succederebbe a farlo con una donna incinta? Nessuno è mai usato a fare una roba del genere, perché forse questo costringerebbe a essere ancora più schifati. Un pubblico accetterebbe una donna incinta segata a metà? Non lo propongo adesso per la prima volta, perché mi è venuto così in mente.
Nessuno ci ha mai provato.
Non solo, cioè forse qualcuno riascoltando questa intervista rabbrividirà ancora di più. Che sia quello il modo invece per far capire Spalzare. Quanto poco... Non lo so.
Potrebbe
ci viene in mente adesso come laboratorio.
Prossimo laboratorio, al Molo. Esatto. Poi ci sono stati dei maghi molto famosi nella storia, uno su tutti, Houdini, che invece hanno fatto a meno di un'eroina salvifica, cioè lui ha spettacolarizzato l'abilità di liberarsi da ogni costrizione senza aiuto esterno. Quindi lui cos'era? Un onanista? L'uomo che non deve chiedere mai? Che cos'era Houdini? Cioè, perché sì. Questa scelta?
Cioè, lui incarnava quello che non aveva bisogno di... Quindi, l'immagine era quella che tutti si ricordavano, rotaia, l'uomo legato, ma lui non aspettava l'arrivo della donna, cioè si liberava da sé. Di Houdini è interessante, però... vedere i lati, io adoro trovare il lato fragile di questi superuomini, mm-hmm. No? Lui era pieno di sé, era assolutamente il numero uno, ma appena una donna iniziò a fare in teatro quello che faceva lui, cioè l'escapologa, una certa Minerva, mi ha raccontato la storia oggi sul mio blog, se andate sul mio blog la trovate oggi, lui è terrorizzato di esserne scalzato, perché? Perché lei era così consapevole anche della propria corporeità, di quanto era bella, che quando veniva chiusa dentro il famoso bidone del latte pieno d'acqua e si liberava, lei usciva con l'abito completamente bagnato, mm-hmm. E quindi si intuivano le forme, quindi la gente andava per vedere non solo la fuga, ma anche insomma l'aspetto fisico, come Miss Maglietta bagnata oggi, no? Sì, cioè sì, quell'effetto lì. E lui non poteva offrire lo stesso spettacolo, perché... E quindi un giorno riuscì a riempire questo bidone dove lei si esibiva di limone, per cui lei, poveretta, entra dentro, apre gli occhi un istante per liberarsi e immagina l'effetto, quindi esce da questo bidone a metà spettacolo libera, eccetera, ma con gli occhi completamente pieni di irrorati di sangue, perché Houdini, per vendicarsi, le aveva fatto questo scherzaccio. Voglio pensare che Houdini, dopo aver visto questi occhi irrorati di sangue, se la sia sognata di notte, perché
come minimo. Come minimo. Un altro esperto contemporaneo del fai da te è Copperfield, no? Altro mago famosissimo, che fa questo numero molto famoso che si chiama La sega della morte, in cui lui viene segato in due parti da questa sega elettrica circolare, imprigionato in una cassa su due tavoli affiancati, quindi anche lui ha fatto meno dell'assistente, diciamo. Io ho trovato una cosa curiosa che ti voglio leggere a riguardo, perché sono andata a cercare su Wikipedia questo numero di Copperfield, no? E Wikipedia scrive questo: il trucco della donna segata in due è un classico dell'illusionismo. La versione di Copperfield però si distingue per due motivi. Uno, il mago è segato in piena vista. Due, i tavoli hanno uno spessore minimo. La donna non c'è. Cioè, la differenza che lui non usi una donna non è citata, nel senso che io l'ho trovata pazzesca questa cosa. Non vedono, c'è di nuovo un esempio di donna invisibile, praticamente. Copperfield com'è? Maschilista? Facci un po' di gossip.
Ma se voi guardate qualche fermo immagine dei suoi spettacoli, lui moltiplica la presenza di donne sul palco, perché ovviamente lui è la magia è lui, tutto quello che produce è grazie a lui. Però il palco deve essere pieno di donne, perché? Perché in quanto mago, evidentemente come un magnete, ne attrae a dozzine, anche quando nel numero non c'entrano. Per cui ci sono numeri in cui ne usa, tra virgolette, una, il termine usare non è usato in maniera impropria, perché le usa come usa una sega o usa un oggetto di scena, cioè per lui sono oggetti, strumenti, ma ce ne sono altri 3-4 che servono per la coreografia e alla fine sono tutte intorno a lui, che è invece il maschio alfa della situazione, e il pubblico naturalmente maschile sogna di essere al suo posto, di acquisire quei poteri, certo. E intuisce la distanza con un superuomo, perché dice: no, io ho pagato il biglietto, sono seduto qua, invece lui è lì, quindi è evidente che
quindi
questa magia funziona.
Quindi non necessariamente i maghi che non segano le donne sono femministi,
sono particolarmente,
diciamo,
anzi
usano la donna, insomma, da un altro punto di
certo.
vista, però il risultato
come arredo
è sempre, è sempre quello. Allora, in un incontro universitario nel maggio di quest'anno, tu hai raccontato anche la storia della donna invisibile, questa donna che è esposta, si fa per dire in quanto invisibile, nella Galleria delle Meraviglie a Parigi, fine Settecento, che era un baraccone pieno di stranezze scientifiche in mostra, giusto?
Sì.
Era questo. E in questo baraccone c'era la Galleria della Donna Invisibile. In che cosa consisteva questa attrazione?
Dunque, si entrava in questa stanza, c'era una bara di un trasparente appesa delle catenelle, vuota, evidentemente vuota, con solo un cornetto che spuntava, di quelli con cui i sordi ascoltavano, insomma. E da questo cornetto usciva una voce femminile, uno poteva parlare in quel cornetto e questa donna, che era chiaramente invisibile perché non c'era, rispondeva alle domande. Uno poteva girarci intorno, guardare, non c'era apparentemente trucco. E quindi il gioco per il pubblico era entrare e farle delle domande: come sono vestito? E questa rispondeva: sei vestito con una giacca? E non si capiva dove fosse. Quindi sui giornali dell'epoca era iniziato un fitto dibattito su come diamine questo Robertson, proprietario del luogo, fosse riuscito a smaterializzare una donna. La cosa era tanto più interessante perché era appena passata la Rivoluzione Francese, le donne avevano iniziato a uscire la sera, a farsi vedere
grosso
in pubblico,
problema,
troppo, per cui la donna perfetta è una donna invisibile, quella che non si fa vedere, ma ha una discrezione assoluta, per cui gli uomini portavano le donne a vedere la donna invisibile dicendo: ecco, questo è un esempio di virtù, tu dovresti essere come... questa è la donna perfetta, una donna che certo. è bellissima, aveva una voce poi molto suadente. Fa un po' l'effetto del film Her, quello che è uscito qualche anni fa, del tizio che si innamora di una voce, e anche lo spettatore si innamora di lei, perché ha una voce meravigliosa, e costei, essendo incorporea, non può che essere straordinariamente bella, procace,
certo.
perché non ha corpo.
Si può immaginare come...
E lì, leggendo queste lettere di fine Settecento sui quotidiani francesi, il dibattito è quello che girava intorno al film Her, cioè perché agli uomini piace questa voce disincarnata? Cosa sottrai dell'essere femminile per cui è più rassicurante, meno... Mm-hmm. Perché la bellezza è pericolosa, perché
tante,
poi...
Certo.
Eppure appunto sono dibattiti di fine Settecento.
Ma il trucco c'era naturalmente.
Il trucco c'era una poveretta che invece era al piano di sopra, che era costretta a stare per fortuna, nelle fotografie, nelle incisioni si vede che era appoggiata a alcuni cuscini perché stare tutto il giorno lì, che teneva teso l'orecchio attraverso un buco, sentiva le domande e rispondeva attraverso un tubo che passava attraverso la catenella e finiva da questo cornetto, e gli applausi ovviamente erano tutti per Robertson. Lei era su, era appunto di nuovo solo uno strumento, nessuno le ha mai tributato nessun onore particolare, nessuno sa come si chiamasse. Di Robertson invece c'è una delle più belle tombe al Père Lachaise, che è ancora adesso visitata.
Però per sapere che cosa pensavano le donne dell'epoca di questa esibizione si può leggere una lettera che è stata pubblicata sul Courrier des Spectacles.
Sono una donna e non sono priva di una certa stima in me stessa. Ho tanto sentito parlare della supposta bella invisibile in mostra presso il Passage Longueville e ho voluto sincerarmi del fascino che gli uomini le attribuiscono. Ho dunque coinvolto mio marito per fargli godere di uno spettacolo che a me pareva un vanto per il genere femminile. Sfortunatamente ha accolto positivamente la mia proposta. E dico sfortunatamente perché da quando ha sentito quella sirena non smette più di parlarmene con un entusiasmo che mi atterrisce. Gradirebbe infatti che anch'io mi rendessi invisibile e che mi limitassi a parlargli attraverso un cornetto acustico. Penserete subito che una donna di 23 anni, che finora la natura non ha trattato troppo male, non cederebbe con facilità a una richiesta del genere. Eppure devo confessarvi che darei qualunque cosa per conoscere il segreto di quella donna, perché mi rendo conto che l'invisibilità guadagnerebbe a qualsiasi donna, non importa quanto brutta, i complimenti più lusinghieri e certamente più meritati. Gli stessi che, ne sono sicura, arrivano quotidianamente alla donna invisibile. La mattina a sera, attorniata da una folla immensa di adoratori che le riservano elogi che non hanno paragoni con quelli che riceverebbe se fosse visibile. E poiché fa molto piacere sentirsi dire tutte queste cose, sono convinta che resterà nascosta per tutto il tempo che potrà. Vogliate, cittadino, unirvi a me e costringere, per coinvolgere le donne a sollevarsi contro questa mania e costringere la donna invisibile a mostrarsi nelle sue vere fattezze, perché la bellezza visibile smetta di essere surclassata da una bruttezza che si nasconde. Le donne dovranno anche opporsi al fatto che i mariti visitino quell'attrazione diabolica, perché quella magia ne ha già stregati molti con i suoi incantesimi.
Quindi la signora Teresa se la prende con la donna invisibile, anziché individuare il vero responsabile, naturalmente, di questo numero, che era Robertson. Pazzesco che una donna reagisca in questa maniera, cioè l'invidia anziché il mettere a fuoco il problema. L'assente, il grande assente della lettera è proprio lui, in fin dei conti. Quindi lei se la prende con questa sirena il cui fascino invisibile è irraggiungibile per qualsiasi donna in carne ed ossa. In effetti, come hai detto tu prima, dopo la rivoluzione in Francia le ragazze avevano avuto molta più libertà, quindi c'erano molti padri preoccupati, no, che le figlie avessero questa libertà di uscire. Quella donna invisibile era la donna perfetta, e credo che in buona parte lo sia ancora oggi. Tant'è vero che ha avuto fortuna poi in molto cinema, no? da Hitchcock con La signora scompare fino ai giorni nostri. Anche questo è uno stereotipo che ci portiamo dietro nel tempo.
Sì.
Non invisibile, è meno pericolosa. E secondo te anche la donna invisibile dei Fantastici 4 è riconducibile a questo filone?
In effetti una donna in quel gruppo è... Caso vuole, il suo potere è quello di non esserci.
È quello di essere invisibile.
Mentre l'uomo si allunga a dismisura.
Diventa una torcia. Sì, mi ricordo veramente. Lei effettivamente ha questo potere.
E Freud non faticherebbe proprio.
No, a trarci delle conclusioni. Non so se è vero o no, io l'ho trovato sul web, tu ci confermerai o meno. C'è una storia anche che qualcuno dà per vera del 1991, quindi anni abbastanza recenti, di un banchiere Brenner, mago dilettante, che per errore sega davvero la sua segretaria durante uno spettacolo di beneficenza. Non la sai questa?
Non la sapevo. No.
Mi chiedevo se la beneficenza facesse male, però pare che sia successa davvero con questo banchiere che a un certo punto, per dilettare gli amici, e poi pare che abbia commentato: mi pare di capire che forse ho bisogno di maggiore esercizio. Mi era andato male.
Avrò provato a segarla verticalmente.
Non lo so, non la conosci questa?
No. È da assolutamente approfondire.
Una bufala. Va bene, allora sono altre due letture brevi e poi arriviamo.
Ho preso un sorso di vita, vi dirò quanto l'ho pagato, precisamente un'esistenza, il prezzo di mercato, dico. M'hanno pesata granello per granello, bilanciata fibra con fibra, poi mandato il valore del mio essere, un solo grammo di cielo.
Anche l'altro?
Senza introduzione.
Senza introduzione.
Un uomo orizzontale abita il falso tetto di casa mia. Quando passo per il corridoio striscia di sopra di me come un soldato a terra e ripete con accento straniero ogni parola che dico. Trincerato nell'altezza consuma il gesso scuro con il suo ronzio di termite. Si mette comodo, guadagna terreno, ottiene chi sia io, chi si nasconde.
La prima è Emily Dickinson, poetessa dell'Ottocento, la seconda è Erika Martinez, che è una poetessa spagnola contemporanea. Le abbiamo scelte perché ci sembravano molto significative rispetto al fatto che sono passati secoli ma non è cambiato molto, cioè la donna schiacciata in qualche maniera dall'uomo, che si deve rendere invisibile, che pesa un grammo di cielo, quindi niente rispetto all'uomo. Quindi esiste, però le leggi evidentemente,
esistono. Posso ricordare che solo 3 anni fa, nel 2014, nel gennaio, al Circolo Amici della Magia abbiamo organizzato uno spettacolo interamente in mano alle donne, per cui si sono esibite 4 illusioniste donne, uh-huh. 2 attrici hanno letto, una ha letto alcune parti di uno dei romanzi di Wuming, L'Armata dei Sonnambuli, sì. Un'altra ha letto i 4 profili di 4 illusioniste donne nella storia, una delle quali è la Minerva e i suoi occhi di fuoco nel suo duello contro Houdini, e l'intero spettacolo era uno spettacolo di illusionismo al femminile, e ognuna ha provato a portare non tanto in scena il numero disincarnato, ma un numero della magia, ma legato al corpo femminile. Quindi una ragazza ha infilato le spade nella testa di un uomo, un'altra ha associato un balletto a un numero di anelli cinesi, insomma, per cercare di non scoppiazzare soltanto i maschi, non scimmiottarli, ed è stato uno spettacolo che era interamente femminile e che era spiazzante, perché uno non sapete nemmeno che possa esistere la maga al femminile. Invece sta succedendo, erano 4 illusioniste tutte torinesi, per cui può far pensare che magari a livello italiano ce ne siano ancora di più. Purtroppo sono poco note.
Mai dei numeri da darci, cioè proporzionalmente?
No, secondo me siamo a 1 a 50, però
in Italia e
sì.
In generale anche.
E anche, sì, non ci sono paesi in cui sia particolarmente
neanche oltre
diversa.
Cioè non c'è
no,
questa grande.
Sono qui e là, quella lì e quella là. Ed è poi interessante che poi quando fanno successo dicono, beh sì, perché è gnocca.
Vale per tutti.
Vale in tutti gli anni, e ovviamente anche nella magia, cioè non ci distinguiamo particolarmente.
Quindi non una grande evoluzione ancora fino al momento. Però qualche segnale di cambiamento.
Sì, anzi. Secondo me c'è da essere ottimisti, e anzi il fatto che una serata del genere come questa sia concepibile vuol dire che si ha voglia anche solo di parlarne di un tema del genere, non ci sono precedenti di incontri come questo.
Assolutamente. Abbiamo parlato prima, insomma citato anche nel documentario, del fatto che comunque è necessario curarsi lo sguardo, no? E anche Wuming, a proposito del tuo lavoro, ha scritto: quello che noi maschi possiamo fare è curarci lo sguardo, cioè fare proprio questa ginnastica oculare ogni giorno per imparare a vedere e a riconoscere il femminicidio. Te lo chiedo perché è anche una cosa su cui io mi interrogo molto ultimamente, cioè quello che succede dietro le quinte, parlo di tutto il bailamme di questo periodo, i vari Weinstein, produttori, eccetera, eccetera, non è anche peggio di quello che si vede? Cioè quello che viene nascosto e in qualche modo viene fatto passare per etico, non so come definirlo, no? Non è anche peggio?
Allora, l'illusionismo si basa sul segreto, cioè c'è qualcosa di nascosto, quello che si vede è impossibile, meraviglioso, sorprendente, magari orribile, perché sono illusionisti anche che portano in scena l'orrido. Quello che sta succedendo è che noi, nell'ambito dell'informazione, eccetera, che noi abbiamo la punta dell'iceberg e sappiamo che dietro probabilmente c'è molto di più. Il fatto che poche donne denuncino ci fa capire che il sommerso, il nascosto è altrettanto enorme. La magia in questo, soprattutto la magia contemporanea, che sta sempre di più scoprendo la possibilità di portare in scena quello che sta dietro le quinte, aprire all'improvviso le quinte per far vedere cosa c'è dietro, sempre più può giocare sul istruire il pubblico sull'esistenza di questo sommerso, mm-hmm. e far vedere di cosa può essere fatto. Per cui se io ti spiego il trucco e ti porto dietro le quinte, ti faccio vedere che tutto questo stupore in realtà era basato su cose più basse, eccetera. Ci può essere quindi un lavoro educativo da parte dello sguardo del pubblico legato alla magia. La magia in quanto arte del nascondere per creare un effetto è utilissima quando si tratta di smontare il politico che racconta balle, però poi dietro, quando apri il palcoscenico, si vede che tutto questo non sta in piedi. E quindi secondo me sempre di più il pensiero magico potrà aiutare nel dibattito sulle fake news, nel dibattito sul cerchiamo di tenere nascoste queste cose perché quello che deve emergere è solo il bello, nel cercare di sbertucciare e denunciare i populismi. Cioè il pensiero magico è una sempre maggior consapevolezza di questi due piani, quando è poi offerta al pubblico in modo intelligente può in qualche modo svegliare, mm-hmm. aprire gli occhi del pubblico e quindi indurre curiosità e dire, beh, ma guardiamo cosa c'è dietro, perché altrimenti, come dici, se ci si ferma alla superficie si fanno passare tanti atteggiamenti che sembrano normali o che appunto sono normalizzati, per i quali non ci stupiamo più.
No, che anzi sembrano anche a volte conquiste, no? Da parte dell'universo femminile, delle donne, cioè il fatto di far carriera, di farla pari, e poi invece dietro c'è un con responsabilità da entrambe le parti, adesso non voglio andare a vedere chi o cosa o quando, no? Però il sommerso è veramente, continua a essere impressionante, cioè lo è sempre stato, ma sembra che non sia cambiato assolutamente niente, e anzi, quindi questo forse allenarsi gli occhi, come dici tu, può servire a poi chiedersi qualcos'altro, sì. Perché quello che vediamo non sempre è quello che è.
L'impressione è proprio di assistere a un momento in cui si è stracciato dietro le quinte, sì. E si vede cosa c'è lì dietro e fa schifo tanto. Fa schifo, sì. Quindi...
E magari quello che vedi è bello, nel senso che quello che vedi sembra bello, sembra a posto, sembra corretto, sembra paritario, e invece poi dobbiamo imparare proprio a vedere oltre anche il visibile, no? Compito della magia. C'è qualcosa che volete sapere da Mariano che io non ho chiesto, che volete approfondire? Perché appunto il corto è corto ma è ricco, per cui io sono andata su alcuni temi, ma se ci sono altre cose che volete sapere da lui, approfittiamone, perché poi scompare nel nulla anche lui all'improvviso, quindi...
È stato mostrato all'estero, c'è interesse il documentario?
È sottotitolato in inglese su YouTube, per adesso ha 7.000 visite. Qualche visualizzazione si vede nella cartina in giro per il mondo, ma per adesso non è stato proiettato in ambito di festival o cose così, non ancora.
Ma ci arriviamo?
Ah beh,
cosa a cui stai lavorando, nel senso che ne hai fatte tante di proiezioni.
Sì, 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 no, in Italia sì, ho toccato anche qualche festival, eccetera. Ma ovviamente se qualcuno contatti e vuole lavorare per la viralità, purtroppo ha fatto successo un altro mio video, che era quello che dicevi del cioccolato,
sì.
Che invece essendo una cazzata ha fatto 2.5 milioni di visite. Noi ci saremmo augurati il contrario.
È
ma...
un po' più facile.
È più breve, è muto, eccetera. Però ovviamente auguriamocelo e contribuiamo alla viralità, non per guadagnare dei soldi, ovviamente non c'è da guadagnare da quello, quanto più per...
Certo, far conoscere il tema. Nient'altro, nessuna curiosità, domande, aneddoti, richieste? Mi è venuta voglia di segare una donna a metà, di segare un uomo a metà? Niente del genere.
Ma io ho una curiosità di questo genere qua, cioè quanto la ricerca, diciamo così, dell'orrido, fra virgolette, quando può essere la donna segata a metà, sia specifico, diciamo legato alla donna, e quanto invece non sia proprio una parte della natura umana. Noi pensiamo ad esempio alle arene romane, per dire, dove comunque insomma erano i gladiatori, no? Ad essere smembrati pezzo a pezzo per la gioia di chi andava a assistere a questo tipo di spettacoli. Poi sicuramente adesso c'è come dire questa ricerca dello smembramento del corpo femminile, però mi chiedo quanto questo, come dire, sia specifico del discorso femminile, appunto, e non invece non sia un indice, come dire, di crudeltà della natura umana, che ricerca comunque sempre questo tipo di spettacoli un po' efferati, un po', diciamo, borderline per il gusto così della crudeltà, ecco. Questa è un po' la domanda che mi veniva guardando il documentario. Non so, è una provocazione, diciamo, non è una vera domanda, ecco, è una riflessione, diciamo, sul contenuto del film.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma prima provavo a dire che non mi è mai capitato di trovare il numero della persona tagliata in due. Mm-hmm. E c'è questa strana... alta frequenza di figure femminile quando si tratta di tagliare in due, che gli illusionisti appunto spiegano in vari modi, cioè la donna è più bella da vedere, e anche questo è un modo di dire maschile, perché è vero che per noi maschi eterosessuali è più bella da vedere, ma non stiamo considerando il pubblico femminile. È vero che la magia è un'arte praticata molto dai maschi, e quindi un maschio inferisce sul sesso opposto, se magari invece fosse opposta la tendenza, allora sarebbe, non lo so. Il punto è che nella nostra epoca è impossibile trovare su YouTube o live una donna che segue un uomo, oppure un uomo che segue un uomo, che andrebbe altrettanto bene, per cui è solo la strana, io la rilevo, una strana pendenza che è vicina al 100%.
Sei bella dentro, sei bella dentro.
Sì, cioè il fatto stesso che non possa essere concepibile un uomo che segue un uomo implica che ci sia un discorso sessista sotto.
Cioè, magari non è che non sia concepibile, non è mai stato pensato, pensabile, nel senso che però come mai nessuno l'ha mai pensato?
Esatto.
Cioè, poi non è solo la donna segata, ma anche il lancio dei coltelli, sì, oppure la donna messa al posto delle gambe del tavolo, no? Come spiega Zanardo, cioè, non è che non sia pensabile il contrario, però se nessuno lo pensa probabilmente c'è
una specifica che non va in contrasto, sì, col, sì, fatto, sì, che c'è una ricerca dell'orrido, certo, perché è chiaro che quella è la spinta di fare una roba orrenda. Altri dicono, beh, ma noi la seghiamo ma la ricomponiamo. Il che, se vogliamo, sì, è quasi il modo infame per dire noi possiamo fare quello che vogliamo, vogliamo, tanto, certo, poi si riaggiusta tutto, no? Quella va a casa, è viva.
C'è un'affinità con pornografia nel fare a pezzi, cioè vedere la donna dei pezzi, delle parti, delle simmetriche, pornografia è di isolare dei pezzi, cioè, no? E al circo la donna, c'è la donna cannone, ma c'è anche l'uomo cannone, se, un po' meno.
Al circo, sì, quello che mi viene in mente è il lancio dei coltelli.
Poi c'è la donna cannone, quella che viene sparata.
Sì.
No, la donna cannone è quella grassa. Sì, quella grassa, l'uomo cannone è quello che viene sparato.
Ah, ecco lì, c'è più parità, insomma, succede qualcosa di brutto a entrambe. Ma comunque poi, al di là di quello che abbiamo visto stasera, per stare sempre su temi che sono molto attuali, ci sono molte incarnazioni di donne a metà, no? Le donne senza figli per molti sono donne a metà, perché è una scelta che a molti appare ancora incomprensibile. Le donne a pari posto di lavoro con metà stipendio sono comunque donne a metà, no? Tutte le donne che sono a metà del cielo, metà di qualcosa, ci sembra che non possiamo mai essere intere. Cioè, alla fine quello che succede sul palco ovviamente non è che una trasposizione di quello che è. Le donne fanno più paura degli UFO, no?
C'è questa, a noi maschietti.
Qua. Sì.
Però sono la nostra metà. Ritorniamo a Platone.
Non, quindi, siamo la metà di nessuno.
Adesso poi arrivano.
Noi siamo l'altra metà, insomma, l'altra metà, no? Cioè, due metà.
Sì, però quando si parla delle donne è molto facile, ma anche trovare riscontri veramente effettivi, no? Nel senso che sembra che non, questa figura della donna intera, completa, come anche la poesia che ha letto Max prima, o le poesie che ha letto Max prima, sì, qualcosa da rivendicare, come se non ci fosse riconosciuto, e quindi in qualche maniera dobbiamo portarlo fuori noi, portarlo all'attenzione noi, questo tema. Comunque, in attesa che le donne inizino a segare gli uomini a loro volta, tu hai chiaro che d'ora in poi, quando uno ci chiamerà mia dolce metà, dovremo denunciarlo per molestie, dopo aver visto il tuo film. Mariano Tomatis.
Grazie.